Siamo giunti al cielo di Saturno, che prende il nome da quel re durante il cui regno si svolse la mitica età dell'oro, l'età in cui l'umanità visse nell'innocenza e nella felicità, l'età, insomma, dell'Eden. Questo cielo, che è fra l'altro caratterizzato dalla lentezza della sua rivoluzione, del suo movimento, rappresenta la contemplazione. È attraverso la contemplazione, attraverso la vita contemplativa, che l'uomo può sperare di giungere alla unione con Dio. Interessanti sono i rimandi mitologici con cui inizia il canto stesso. Beatrice spiega a Dante che in questo cielo non può sorridere. Perché se io ridessi, dice, tu faresti la fine di Semele. Rimase incenerita. Secondo il mito, Semele, amata da Giove con cui aveva generato Bacco, suscitò la gelosia di Giunone, che con un inganno la convinse a chiedere a Giove di mostrarsi nel suo vero aspetto, perché le aveva insinuato il sospetto che non fosse un dio. E nonostante i tentativi di Giove di dissuaderla, lei volle proprio vederlo nella sua maestà divina e così rimase incenerita. Questo mito allude a un problema che Dante si pone e al quale rinuncia, è quello di conoscere i motivi che spingono Dio a compiere determinate scelte. Insomma, è il problema della predestinazione, il famoso perché io, perché è toccato a me. E questo è un problema che nessuno potrà spiegare. È superiore non solo alle forze intellettive umane, ma addirittura alla conoscenza paradisiaca. Questo è un primo aspetto del cielo di Saturno. L'altro aspetto riguarda la vista, gli occhi, la veduta, la capacità di vedere attraverso, come in uno specchio. Addirittura lo specchio verrà detto più volte. Per esempio, Beatrice gli dice: ficca di retro agli occhi tuoi la mente, quindi fai in modo di ricordare perfettamente quello che vedrai o quello che hai visto. È un invito a fermare la vista, a guardare attentamente e a ricordare, cosa che non sempre riusciamo a fare. Poi fa di quelli specchi alla figura, fa di quelli, fai degli occhi specchi alla figura che in questo specchio ti apparirà, che quindi fai dei tuoi occhi specchio che in questo specchio ti sarà parvente. È tutto centrato sulla riflessione. Il termine speculazione, al di là del significato economico, deriva proprio da specus, quindi da specchio, la speculazione come riflessione. È come se io dovessi continuamente riflettere, guardare e poi lasciare che quello che mi colpisce l'occhio ritorni nella mia mente, entri nel mio cervello, nella mia mente e poi nel mio ricordo. Quindi la riflessione parte sì dagli occhi, ma anche dall'osservazione attenta di quanto sta accadendo, pensando che non sia solo quello che accade una cosa oggettiva, ma come se quella cosa fosse il riflesso di qualcos'altro. All'esortazione di Beatrice di guardare bene quello che sarebbe accaduto, dice: io mi trasmutai ad altra cura. Trasmutare è quasi un trasformarsi, è come se ci invitasse a compiere un cambiamento dentro di noi. Anche noi, con la contemplazione e la riflessione, possiamo cambiare. E allora ecco il cielo di Saturno che porta il nome del suo caro duce, della sua cara guida, cara perché è preziosa, sotto cui giacque morta ogni malizia. È il regno, vi ho detto, l'età dell'oro. proprio d'oro sarà la scala che compare nella brillantezza, nel fulgore del cielo di Saturno, uno scaleo eretto in su tanto che non ne vidi la fine. Da questa scala scendono tanti splendori che mi sembrò che tutte le stelle del cielo provenissero da lì, da questa scala. I movimenti delle anime lungo la scala gli fanno venire in mente il volo degli uccelli. Le pole sono le cornacchie che all'inizio del giorno, quando sono ancora raffreddate dalla notte, si muovono per scaldarsi le penne, e alcune se ne vanno via senza più tornare, altre si muovono verso il loro nido e altre invece si muovono volteggiando, roteando. Gli sembra che questi movimenti accadano quando giungono le anime a un certo gradino, non spiega quale. Forse questo paragone era solo per indicare questi movimenti, oppure voleva dire che certe forme di contemplazione, di riflessione, giunti a un certo punto o torni indietro, oppure parti da dove sei venuto, oppure ci giri intorno. Oltre un certo gradino forse non riesci ad andare, e potrebbe essere la spiegazione che anticipa un po' il discorso sulla predestinazione, che vedremo Dante non potrà risolvere. Tra queste anime ne vede una scendere più sfavillante, e a quest'anima Dante si rivolge solo col pensiero, spiegando che non può parlarle perché deve avere il consenso di Beatrice. E Beatrice, è bello questa frase, che vedea il tacer mio nel veder di colui che tutto vede, mi disse: sciogli il tuo caldo desiderio, dai pure sfogo al tuo desiderio mosso dall'amore. Ancora un riferimento alla visione, al vedere, il vedere anche all'interno, attraverso gli occhi. Beatrice vede il desiderio di Dante, e Dante attraverso gli occhi ha visto il desiderio dell'altra anima di parlare. E allora ecco che Dante si rivolge a quest'anima, chiamandola però in questo strano modo: o vita beata che stai nascosta dentro alla tua Letizia. È interessante questa affermazione, per cui non è una persona, non è un io singolo, ma è quasi la vita stessa felice. Quest'anima rappresenta ed è una scintilla della vita beata, una vita che sta nascosta nella delizia, nella felicità di quest'anima. È molto bello questo riferimento a un tutt'uno, vita beata che si nasconde nella sua Letizia. Dante gli rivolge due domande: dimmi per quale motivo ti sei avvicinata, e anche perché c'è silenzio in questo cielo, perché tace la dolce sinfonia di paradiso in questa ruota, una sinfonia che invece suona così devotamente nelle altre sfere celesti. L'anima risponde alla seconda domanda ricordando i limiti della capacità umana. Esiste addirittura un limite di sopportazione della felicità, quasi, cioè l'uomo non può andare oltre i suoi sensi visivi e uditivi. Se la bellezza di un sorriso o la dolcezza di un canto sono sovrumani, l'uomo addirittura potrebbe rimanerne incenerito. Ecco, questo è un riferimento di nuovo alle limitate capacità umane, non solo intellettive, come dirà poi, ma anche sensitive. Ma si dice anche, no, mi scoppiava il cuore dalla felicità, dalla gioia, perché se è troppo si può anche rimanere emotivamente scioccati da questa cosa troppo bella. Ecco, l'anima risponde ora alla prima domanda, e cioè per quale motivo si sia fermata vicino a loro, e dice: sono discesa dalla scala solo per farti festa. È bellissima questa immagine di un contemplativo che decide di far festa con l'umanità. Ed è questo forse anche il senso di quella scala. È una scala che continua a unire il mistico con l'attivo. Quindi il mistico non guarda solo Dio, scende sulla terra, scende e manda i suoi influssi positivi su chi vive, su chi è ancora qui affaticato dagli affanni, dagli impegni. Non fui spinta a venire da maggiore amore rispetto alle mie consorelle, ma risposi a una richiesta della carità, l'alta carità che ci fa serve, pronte al consiglio che il mondo governa, sorteggia qui, così come tu osservi. Sono stata scelta io e io ho obbedito volentieri, velocemente, ho assecondato questo desiderio, questo richiamo dell'alta carità, della carità di Dio, dell'amore di Dio. Dante risponde di aver capito già una condizione della beatitudine, quella condizione che Piccarda gli aveva spiegato nel terzo canto, nel cielo della luna. Le anime sono desiderose di fare quello che vuole Dio, perché nella volontà di Dio è la loro felicità. È un po' il discorso che dovremmo capire anche noi sulla terra: sia fatta la volontà di Dio come in cielo, così in terra. Vuol dire che Dio vuole il bene e quindi noi possiamo benissimo volere quello che vuole Dio, anzi dovremmo essere felicissimi di volere quello che vuole Dio. Certo che se confondiamo il volere malvagio degli uomini con il volere di Dio, solo perché ci dicono è Dio che lo vuole, è allora ecco come si spiegano tanti errori e tanti crimini. Dante quindi capisce perché basta nel cielo il libero amore per seguire la provvidenza di Dio. Però rimane una questione, quella della predestinazione. Dante non capisce, non è stata l'anima a chiedere, come nel caso di Cacciaguida, o desiderare di parlare con Dante, ma è stato Dio a sorteggiarla. E allora si chiede: perché solo tu fosti predestinata a questo ufficio tra tutte le tue consorelle? Quindi il problema è: perché tu? Perché sei stata scelta tu? Quindi non è più una domanda su perché tu ti sei mossa, ma perché Dio ti ha scelto, visto che mi hai risposto che è stato Dio a sceglierti per andare a parlare con me. Non ha finito ancora di dire l'ultima parola che l'anima si muove velocissima intorno a se stessa, del suo mezzo il lume fece centro, girò, roteò intorno a se stessa come una veloce mola, cioè una macina. Ed ecco come risponde l'anima. Anzi, Dante dice, poi rispose l'amor che vi era dentro, come se dentro questa luce che gira, che si muove felice, parlasse l'amore stesso. E che cosa dice? La luce divina sopra me s'appunta, il raggio della luce di Dio è puntato sopra di me, penetrando per questa luce nella quale io mi inventro. Bellissimo questo termine così carnale, no? Io mi inventro, come questa luce fosse il ventre nel quale è contenuto l'io, ma è la luce di Dio che diventa una luce singola, una luce personale nella quale vive l'amore dell'io, che è ancora l'amore di Dio, la cui virtù congiunta col mio vedere, ecco che c'è Dio e io, mi leva sopra me tanto, cioè la virtù della luce di Dio congiunta al mio vedere, questa è l'anima che parla, mi leva sopra me, mi fa diventare qualcosa di più di quanto sia io, tanto che vedo la somma essenza dalla quale viene sprigionata questa luce e questo amore. Mungere come se venisse proprio sprizzato fuori, no? come un nutrimento quindi anche. Il significato qual è? Che l'anima è un io che si sviluppa e diventa piena e completa e anche qualcosa di più di sé grazie alla virtù di Dio che la circonfonde di luce e che le permette di conoscere l'essenza di questa luce. È una situazione veramente straordinaria. Da qui viene l'allegrezza ondio fiammeggio. Per quello che mi vedi ardere, fiammeggiare più delle altre, perché sono qualcosa di più di me stesso, gli sta dicendo questo io, che non sappiamo ancora chi sia, rispetto agli altri. Ma io sono felice perché sono ripieno di Spirito Santo, no? Lo si dice anche. Dice, l'anima che nel cielo si schiara più di tutto. Si schiara vuol dire che ha una visione più chiara, più trasparente di Dio. Addirittura quel serafino che ha l'occhio fisso in Dio più di tutti gli altri, ebbene, nessuno di essi potrebbe rispondere alla tua domanda. Perché quello che chiedi si inoltra tanto nell'abisso dell'eterno statuto che da ogni creata vista è scisso. Qualunque cosa creata è completamente separata da questo statuto eterno, da questa decisione eterna. Questo statuto eterno mi sembra che si possa ricollegare all'idea proprio della creazione dell'universo. Perché? Che cosa significa? Cioè le grandi domande, addirittura cosmologiche, a cui l'uomo forse non potrà mai rispondere. E l'anima aggiunge anche questo invito. Quando tu ritornerai nel mondo, riporta soprattutto questo al mondo mortale, affinché gli uomini non presumano di conoscere quello che neppure i beati possono sapere. Perché se l'intelligenza che noi qui abbiamo, che brilla in noi, non è sufficiente a capire questo mistero, figurati sulla terra dove la mente in terra fuma, cioè è come fumo. A questo punto, a Dante non rimane che, lasciare la questione e limitarsi a chiedere all'anima chi fu. E la risposta parte da un dato geografico, quindi molto terreno, tra i lidi italiani. Adriatico e Tirreno, non molto lontani da Firenze, si innalzano i monti dell'Appennino marchigiano, tanto alti che i tuoni assai suonano più bassi, che i tuoni rumoreggiano molto più in basso, e formano un gibbo, una gobba, che si chiama Monte Catria. Qui c'è un eremo che suole essere disposto a sola latria, cioè si suole consacrare a Dio. La tria è adorazione, servizio a Dio. Qui sul Monte Catria, nel monastero camaldolese di Fonte Avellana, si consacrò alla vita contemplativa. Si dedicò con tanta fermezza al servizio di Dio che con cibi di magro, conditi solo con l'olio d'oliva, trascorreva lietamente sia l'estate sia l'inverno. Allora quel chiostro soleva rendere a questi cieli fertilmente, soleva, come fosse una fertile terra, formare santi destinati a questo cielo. E ora invece è fatto vano, è sterile, come presto si rivelerà. Ed ecco finalmente il suo nome, io fui Pietro Damiano, detto anche Pietro Peccatore, là nel monastero Ravennate di Nostra Signora, in sul lido Adriano, sul lido dell'Adriatico. Gli era rimasta poca vita, poco tempo da vivere, quando gli fu chiesto di diventare cardinale, dandogli quel cappello che si travasa ora di male in peggio, che continua a essere portato da persone sempre più indegne. Questa è una inesattezza perché Pier Damiano fu fatto cardinale 15 anni prima della morte. Inoltre Dante non precisa che Pier Damiani rifiutò quella nomina. Ed ecco le ultime parole di Pier Damiani, noto allora per la sua serietà e la sua severità, ma soprattutto il suo impegno di riformatore nella Chiesa, attraverso spesso delle lettere e dei sermoni. Predicava contro la corruzione della Chiesa, rimprovera ai monaci la deviazione rispetto ai principi originari. Cefas, cioè Pietro, e Paolo, il grande vasello dello Spirito Santo, il vaso d'elezione, ricorda il secondo canto dell'Inferno, quando Dante dice: "Ma io non sono Pietro, non sono Paolo, perché io?" E ritorna quindi anche sempre questo tema della predestinazione. Ebbene, Pietro e Paolo, magri e scalzi, prendevano il cibo da qualunque ostello, quindi quello che dava loro la carità. Ora invece i moderni pastori vogliono chi li sorregga a destra e a sinistra, chi li conduca, tanto sono gravi, tanto sono grassi, e vogliono addirittura quelli che li alzi di retro, o li aiutino addirittura ad alzarsi, tanto sono grassi, o gli reggano lo strascico. E ciascuno copre con l'ampio mantello anche la bestia, il palafreno, e quindi sotto un'unica pelle, sotto un unico mantello, camminano due bestie, la cavalcatura e il cavaliere. Mi viene in mente qui Mistero Buffo di Dario Fo, la rappresentazione del Papa, del mantello, i servi, i monili, eccetera. Pier Damiani termina con una apostrofe alla pazienza di Dio che sostiene, che tollera, che sopporta tutto questo. Sembra quasi che sopporti il peso di questo cavallo e cavaliere, che sono due bestie. Ecco. A questa voce, a questa affermazione, molte anime si dirigono verso il santo e scendono girando, roteando e diventano sempre più belle, e quando si fermano prorompono in un grido talmente forte che Dante non riesce a paragonarlo a nessun altro e di cui non capisce le parole, tanto forte fu il fragore, il rimbombo.